La Paolo Muran Doc, in collaborazione con Futura Film e Wild Lab Multimedia, presenta la speciale versione radiofonica di Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A. Musiche di Altre DB. Realizzazione e versione radiofonica Simone Barbuti. Media Partner Radio Bologna 1.
Bologna, anno 2156. Nei sotterranei bui e polverosi di un'antica costruzione si aggira faticosamente tra i detriti un gruppo di spaventati e scettici turisti, guidato da due stravaganti professori. Indossano tutti caschi gialli, tute blu e maschere per la respirazione. Si fanno strada con le torce.
Comunicazioni analitiche di tutela generale delle ore 8 e 90. 42 gradi di temperatura solare. Minime e massime coincidenti. Permane l'obbligo di razionamento energetico in tutta l'area nord-est 27. Il Comitato della Verità Unica ha respinto il ricorso del movimento scettico, ribadendo il divieto assoluto di accesso all'antico insediamento di Bologna Centrale. Gli ingressi alle zone proibite sono controllati dai varchi telematici di Super Mega Sirio, attivo 24 ore su 24. Le violazioni saranno sanzionate con la perdita dei diritti veicolari e umani. Permane inoltre in tutte le aree il divieto assoluto di sentimenti e di pratica sportiva, banditi dalla legge di stabilità emotiva e dalle disposizioni restrittive sul risparmio calorico.
A me sto posto fa paura.
Shhh! Cledion, non t'hanno insegnato le tue unità riproduttive parentali che anche la paura è proibita? Ogni sentimento è proibito da una legge del 2144.
Oh, io me la faccio sotto lo stesso.
Ora possiamo toglierci le maschere. Le ecopolveri sono nella norma.
Ma perché ci avete portato qui?
Perché voglio raccontarvi la storia di questo posto, che una volta si chiamava Palasport.
E chi se ne frega?
Non potevamo fare la solita visita virtuale da casa?
Ascolta, ma li hai selezionati tu questi? Dove li hai trovati?
Professore, lei mi aveva chiesto soggetti emotivamente refrattari per rendere il nostro esperimento più credibile.
Refrattari sì, ma non stronzi. Va bene, Galvanus, hai sistemato i sensori sensoriali sui nostri ospiti per il nostro esperimento.
Tutto a posto, professor Murix. Ho installato il microchip fluido nell'ecocaffè che abbiamo preso prima. Li ho controllati. Sono tutti microchipati a loro insaputa.
Perfetto. Questo palazzetto dello sport fu costruito quasi due secoli fa, nel 1956. Ora, ragazzi, accendete il visore. Fu fatto costruire per dare la possibilità agli antichi bolognesi di assistere a eventi sportivi, spettacoli musicali, dibattiti politici, eventi religiosi, fino poi ad essere abbandonato a se stesso durante la grande crisi energetica planetaria che ridusse il mondo a come è adesso. Tu entravi qui e ti sparava dentro ad un'altra dimensione. Sì, ma mica sempre, altre volte tornavi a casa incazzato come una biscia. Poi ve lo spiego.
Ma quindi non era ancora stato abolito lo sport?
No, gli antichi pensavano addirittura che facesse bene praticarlo, pensate un po'. Ora ragazzi, sintonizzate il visore sulla frequenza RH4, così potete vedere quello che dico. Le strade erano piene di gente che correva non si sa dove. Andava in bicicletta vestita da ballerina daltonica. I campetti erano pieni di gente sudaticcia che giocava a calcio, a basket. Quelli più fighi giocavano a tennis e sulle spiagge ti calpestavano per sparare pallate coi racchettoni. Le palestre poi trabordavano di nulla facenti che volevano stare male per stare bene, essere ridicoli per non sentirsi ridicoli. Per fortuna la ricerca sulla dispersione calorica inutile avvenuta dopo il grande blackout energetico, ha posto fine a questo spreco, eliminando tutti gli sport, scoprendo poi anche che facevano malissimo.
Però dovettero anche eliminare l'assunzione calorica illimitata. Il Comitato della Verità Unica fu costretto a dichiarare l'antica Bologna città contaminante per la salute pubblica e a chiuderla definitivamente dopo una devastante epidemia di colesterolo che decimò la popolazione. Altro che spinning e zumba.
Fu un intervento necessario, purtroppo, non c'erano alternative. Pensate che questa città era diventata famosa per la qualità del suo cibo.
Venivano qui da ogni parte del pianeta solo per abbuffarsi e ingozzarsi. Gli aerei scaricavano orde di turisti famelici che iniziavano ad addentare tutto quello che vedevano appena atterrati. Si vendevano cose da mangiare a ogni metro di strada. Mortadelle e salsicce a tutto spiano.
Gli antichi mangiavano gli animali, i porci addirittura.
Voi non avete idea di come fosse ridotta la popolazione in quel periodo. Bologna era diventata una sorta di Sodoma e Gomorra del cibo. Non bastò nemmeno far sorvegliare i confini dalla gastropolizia armata.
Oh, a me però mi è venuta fame.
Mamma mia, se sei peso te! Guarda che ti nichilizzo e spingo il bottone e ti faccio diventare una statua. Dammi una bella boccata di Vita Proteicus e non rompere più i maroni. Adesso andiamo su. State attenti a dove mettete i piedi. Dai. Seguitemi tutti in fila indiana. Adesso entriamo in arena.
Questo posto è stato abbandonato quando fu proibito lo sport. Anni e anni fa.
Insomma, era una specie di Colosseo. Come gli antichi romani si divertivano a vedere i leoni sbranare i gladiatori, così gli antichi bolognesi si divertivano a vedere gente smaniare, sudare.
Oh, si divertivano così.
Si praticavano molti sport, soprattutto all'inizio. Hockey, biliardo, danza, pattinaggio, box, ginnastica, scherma, luogo aspettato. E poi si tenevano anche congressi, dibattiti, raduni. Tutto questo ovviamente prima che venissero abolite anche la politica, la religione, l'industria, i sindacati, la coscienza di classe e anche il pensiero libero, che a lasciarlo libero in troppi casi partiva e non tornava più a casa. C'è il controllo standard degli spazi inagibili. Presto, nascondiamoci, tutti giù in silenzio, che se si beccano siamo fritti.
In corso. Controllo sistematico di sovrapolizia in corso. Rilevatori di emotività attivi. Rilevatori di emotività attivi.
Se ne sono andati. Ragazzi, abbiamo circa un'ora di tempo prima che ritornino.
Guardate, venivano qui anche per sentire la musica, prima che si scoprisse la nota unica indifferenziata. Anche quando potevano sentirla a casa o dappertutto con gli appositi strumenti elettronici.
Anche quella era una forma primitiva di divinizzazione fisica del musicista. Volevano vederlo dal vivo, come se fosse più eccitante. Nell'era preascetica, gli umani avevano la credenza che la condivisione fisica degli stessi luoghi fosse di beneficio. Volevano cantare assieme, in branco.
È un gioco che si fa in armonia. Facciamo parte dell'inconscio collettivo e lo sappiamo sollecitare, interpretare, stimolare. Quindi è un gioco meraviglioso.
Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. E che coraggio avrei. Al massimo è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono anche qui russi parlerei.
io fossi un angelo e lo sguardo biblico li fisserei. Le fabbriche di missili, missili. Se io fossi un angelo non starei mai nelle processioni, nelle scatole dei presepi, sarei seduto fumando una Marlboro col dolce fresco del pensiero. Sarei un buon angelo,
sport che assecondava l'istinto di dividersi in fazioni corrispondenti agli stati d'animo e sociali contrapposti e differenti, espressi in rituali persino tribali. E la sublimazione massima di questo concetto era il derby di basket, o pallacanestro che dir si voglia.
Ma cos'era il basket?
Tanto per cominciare, mettetevi il visore. Era uno sport dove due squadre dovevano cercare di buttare per più volte la palla dentro un cerchio di ferro rivestito da una rete da pesca, ma c'erano mille regole, mille cavilli, mille strategie da rispettare, talmente difficoltose che neanche gli scienziati riuscirono a decifrarle tutte. Pensate che lo facevano praticare fin da bambini, un po' come il nostro catechismo ipercibernetico applicato. State un po' a vedere.
Nel Palazzo dello Sport di Bologna, con infuocate partite, si celebra l'annuale festa del mini basket. Una festa a cui sono interessati piccoli e piccolissimi, sia da attori sia da spettatori. Ormai il mini basket in Italia ha quasi 2000 centri, con circa 200.000 atleti in miniatura. Anche i fotoreporter sono in miniatura. Non manca in un intervallo una divertente radiocronaca che ben si inquadra in una festa a cui prendono parte tanti bambini. Questo gioco è stato introdotto nel nostro paese verso la fine del 64. In appena 5 anni da Milano, Trieste e Bologna, le tre città che hanno tenuto a battesimo questo sport gioco, si è diffuso in centri grandi e piccoli.
E derby? Che significa?
È la sfida tra due squadre della stessa città.
Ah, quindi chiunque delle due vincesse andavano a casa contenti, no?
Sì, col cazzo. No, scusate, no, non funzionava esattamente così, non l'avete capito. Adesso provo a spiegarvelo fin dall'inizio. Tanto per cominciare vi faccio vedere cosa succedeva qui dentro quando c'era il derby. Sintonizzate il visore sulla frequenza R13. Allora, professor Galvanius, cosa dicono i sensori passionali?
Ma qualcosa si muove appena, professor Murix. Sono un po' perplessi. Il quantitativo sprigionato non è ancora sufficiente per la commutazione energetica. Ma andiamo pure avanti.
Vedrai che questa è la strada giusta. Oh, sono anni che si lavora in laboratorio, alla trasformazione dell'energia pura degli stati emotivi perduti, la nuova risorsa rinnovabile.
Sì, ma come?
Beh, non ti posso mica spiegare in due minuti la mia ricerca di anni e anni e anni di studi. Sono partito da uno studio sulla concentrazione astrale matematica, scindendo il fascio proteico sensoriale delle sinapsi neuromolecolari, si ottiene un effetto surriscaldante centrifugo che poi sai che cosa ci vuole.
Che cosa ci vuole? Il bosone di Friedberg?
No, 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 ci vuole un gran culo, ci vuole. Bene ragazzi, adesso seguitemi.
Io e il professor Galvanius vi raccontiamo la storia dall'inizio per benino. Ho già mandato i materiali della realtà remota sui vostri mini visori. Il Palasport fu chiamato Paladozza nel 1996 in onore del sindaco che 40 anni prima lo fece costruire, Giuseppe Dozza.
Lui diede i terreni di questa area semidistrutta e disabitata al Comitato Olimpico Nazionale, che tirò fuori i soldi per realizzare il progetto e poi restituì i terreni alla città. In un primo tempo si era deciso di ricostruire qui l'ospedale maggiore, che stava in via Rivareno ed era stato distrutto dai bombardamenti.
Ma il sindaco decise di fare diversamente e i bolognesi protestarono perché dicevano che un palasport in mezzo alla campagna non serviva a nulla. Gli antichi bolognesi erano famosi perché non gli andava mai bene un cazzo.
Il comune di Bologna pagò solo le spese per costruire le strade attorno e coprire con un bel parcheggio il canale Reno, dove le donne andavano ancora a lavare il bucato.
I lavori del Palasport iniziarono il 15 marzo del 1954 su progetto del professor Piero Pozzate e dell'ingegnere Francesco Allegra, e poi la prima pietra fu benedetta in un giorno di pioggia dal cardinale Lercaro.
Benedetta?
Sì, era un rito propiziatorio per ringraziarsi il favore degli dèi, anzi del Dio, perché una volta ognuno aveva il proprio Dio di fiducia. Gli antichi non è che avessero sempre le idee chiarissime, per dire. Il sindaco era un comunista stalinista, però il Palasport, sia come costruzione che come spettacoli contenuti dal jazz al basket, sognava in americano e si ispirava apertamente alla cultura capitalista occidentale. Lo chiamavano mica per niente il piccolo Madison, come quello di New York.
Nascono le città del XX secolo, grattacieli uffici e cupole, templi dello sport, il palazzo dello sport di Bologna. Non siamo più alla vigilia di una rivoluzione, ma già nel suo procedere con sicurezza. Qui nelle grandi architetture, infatti, l'impiego dell'acciaio ha rovesciato ogni prospettiva, sia in America che in Europa, sostituendo i materiali tradizionali.
Allora, la cupola, alta 25 metri, sorretta da 48 colonne, aveva un diametro di 68 metri. L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
Professore, qui è tutto a zero. Questa spiegazione me la stesi.
Ci vuole un po' di pazienza. La storia è così. Più conosci le cose, più ti appassioni. La prima manifestazione sportiva fu il trofeo Mairano di basket, con 6 nazionali, tra cui l'Italia, che aveva ben 7 giocatori nelle 3 squadre bolognesi.
Ma non avevate detto che erano 2 le squadre?
Alla fine, ma in totale sono state perfino 5 ad alternarsi. All'inizio c'erano la Virtus, il Gira, che si chiamava così in onore del ciclista Girardengo, e la Mazzini, denominata Moto Morini dallo sponsor.
Poi si aggiunsero anche l'Alcisa Sant'Agostino e infine, come vedremo, la Fortitudo. Per 5 campionati in momenti diversi, Bologna è stata l'unica città d'Italia con ben 3 squadre in Serie A contemporaneamente. E una di queste era sempre la Virtus, la più antica, che quando fu inaugurato il Palasport aveva già vinto la bellezza di 6 scudetti giocando, dopo la guerra, nella Sala Borsa, un palazzo del centro dove la mattina si facevano affari e la sera, sulle stesse mattonelle, si giocava alla pallacanestro.
Il primo derby, anche se nessuno lo chiamava ancora così, lo vinse il Gira sulla Virtus 45-42, il 29 ottobre del 1956. Nei primi anni del Palasport, lo spettacolo che riempiva di più era il pugilato, detto anche box.
A vedere la box andavano perfino 9.000 spettatori per i combattimenti di Francesco Cavicchi da Pieve di Cento.
Il gigante emiliano si riprende il titolo che aveva conquistato per la prima volta nel 1954. Il pubblico che gremisce il Palasport di Bologna, qualcosa di buono riesce però a vederla.
Dal 1959 diventò una tradizione il Santo Stefano, un appuntamento fisso durato fino agli anni 80, nel giorno dopo Natale. Feste religiose, insomma.
Tipo sacrifici umani?
Non esageriamo adesso. Nel tempo parteciparono tutti i più grandi campioni di questo sport, come Nino Benvenuti, campione olimpico a Roma nel 1960.
Sì, ma gli antichi erano proprio dei selvaggi. Ma avete visto che schifo, eh? E poi si abbracciavano tutti sudati.
E figurati se a quel tempo avevano l'inibitore delle ghiandole sebacee per evitare i cattivi odori.
Che schifo.
Oggi è un concetto difficile da comprendere. La vita puzza, deve puzzare. Deve odorare di fatica, dolore, conquista, sacrificio, sofferenza. È il profumo dello sforzo, del superamento dei propri limiti, della sconfitta necessaria, della caparbietà, dell'onore, della vittoria e della resa, della lealtà. E il pugilato dava carne, sangue, suono e umore a loro. Ne era la metafora nuda e cruda. Raccontava alla gente che chiunque, impegnandosi allo stremo, può farcela.
E inoltre soddisfaceva alcuni istinti umani atavici, primitivi, ancestrali, magari non belli, ma autentici, naturali, innegabili. Il combattimento per la prevaricazione, per la sopravvivenza e la sfida alla morte. Anche in un periodo dopo la guerra, quando la gente voleva solo divertirsi e dimenticare, il bisogno istintivo di un orrore artificiale riprodotto in forma di spettacolo in una guerra a due era comunque forte, attraente, adrenalinico.
Tutta sta storia per due che si tirano dei cartoni sulla ghigna. Ma siete sicuri di essere professori?
Come siamo messi?
E pensare che una volta si facevano perfino delle gran fiere a Bologna per mostrare a tutto il mondo le invenzioni, le nuove scoperte della tecnologia, dalla motorizzazione alla meccanica. E poi tutte le novità nel campo della cosmesi, della salute, dei libri, del design, dell'alimentazione, dell'arte, dell'architettura, dell'ingegneria e del topolino che mio padre comprò.
Pensate che ogni tanto il Palasport veniva trasformato in un'enorme pista di ghiaccio per ospitare il famoso spettacolo americano Holiday on Ice.
E quello tedesco, Follie sul ghiaccio. Solo che nel 1957, quando levarono il ghiaccio, scoprirono che aveva massacrato il legno del parquet di sotto, devastato dalle bolle.
Come vi dicevo, gli antichi si radunavano qui anche per ascoltare la musica, per vedere i loro idoli musicali dal vivo. Il primo grande concerto nel 1957 fu quello dei Platters, che proposero le loro canzoni più amate come Only You e The Great Pretender.
Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you.
E nel 1958 arrivò Polanka con il suo Diana.
I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told. I don't care just what they say. Cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana.
Nel 1959 il Palasport divenne il tempio del jazz, con la seconda edizione del Bologna Jazz Festival, che ha poi visto passare di qui tutti i più grandi interpreti di questo genere. Ditene uno e lui in questo posto ci ha suonato.
Thank you.
cos'è il jazz?
Intanto, il jazz è una musica americana.
Perché, come vi ho detto, dopo la guerra tutto quello che veniva dall'America, soprattutto la musica, qui piaceva un sacco. Votavano russo e vivevano americano. Se ascoltavi il jazz ed un sofisticato, mica pane e salame.
Un momento. Il jazz è quella musica che all'inizio ti sembra che quello che suona stia spingendo dei tasti a caso.
E invece, a un certo punto, ti accorgi pian piano che la tua anima sta tenendo il ritmo, come se fosse lui a suonarti tutti gli organi interni, cistifella inclusa. E alla fine vai ovunque ti porta il jazzista, anche alla cresima di suo nipote.
Negli anni 60 arrivarono anche le grandi star del rock, gli Who, nel 1966, i Rolling Stone, una leggendaria band inglese che tenne il suo primo concerto in Italia, proprio qui, il 5 aprile del 1967. Due in un giorno, con la gente fuori a fare a cazzotti per entrare.
Well, I can't tell you, it's really wonderful, the best audience we've ever had here. And this is our last concert ever. And we'd love to do a few now, as on our last concert ever.
Poi, nel 1968, anche uno dei più grandi chitarristi della storia, Jimi Hendrix.
Where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. Oh, I'll come and mess around with the band. I'm going out to shoot my old lady. No, I'll come and mess around with the band. Around town, I gave it a gun.
jazz corrispondeva ad un bisogno intimo, una musica per organi interni, introspettiva, e il rock invece era una musica ribelle.
La musica che serviva a buttar fuori se stessi, a liberarsi, a prendersi uno spazio che non c'è e non ti vogliono dare. La musica che dice al mondo: oh, io sono qui, sono così, e allora?
E Bologna in quegli anni, dalla fine dei 60 ai primi 80, anche grazie a questo palasport, fu la capitale del rock, della ribellione, della voglia di cambiare, di esprimersi, di uscire dagli spazi assegnati, di provare, di colorare, di stupire, di irritare, di cercare strade nuove, anche di sbagliarle.
Negli anni 60 la pallacanestro prende più piede, ma intanto, per vedere una squadra che vince uno scudetto, cioè un campionato italiano, la gente deve andare a vedere il volley, la pallavolo, la Virtus Lubia Minganti, che ne conquista ben due di fila nel 66 e nel 67.
Pensate che il miglior giocatore bolognese di quell'epoca, Paolo Zuppiroli, non fece mai una partita nazionale perché non aveva più ferie da chiedere all'azienda telefonica di Stato, la Timo, nella quale lavorava montando ponti radio. I permessi li usava tutti per la Virtus, che il suo secondo scudetto se lo aggiudicò vincendo addirittura tutte le partite del campionato.
E al Palasport gioca anche la squadra dei pompieri, la Boboli.
Per tre anni, dal 68 al 71, portarono in Serie A il nome di un eroico vigile del fuoco, deceduto a 36 anni per asfissia nel 47, mentre cercava di spegnere un incendio in uno scantinato. Walter Boboli, appunto.
Per ammirare i campioni americani del basket, i bolognesi corrono ad applaudire gli Harlem Globetrotters, che si esibiscono, più che fare vere partite, in giro per tutto il mondo. La pubblicità dice: venite a vedere questi negri, proprio così c'era scritto, che sono un po' campioni e un po' giocolieri, e che con la palla fanno di tutto tranne che mangiarla.
La Virtus Pallacanestro, da quando viene qui al Palasport, non vince più niente.
Sono di fronte a Bologna le due più forti squadre che annoveri il basket nostrano, Lorenzo da Virtus in maglia chiara e la Simmental di Milano. È una partita che deciderà del primo round per lo scudetto del basket. I milanesi, terminato in parità il secondo tempo 64 a 64, serrano le loro file e vincono, anche se di stretta misura, 76 a 73. Per i giocatori della Lorenzo da Virtus non rimane che puntare alla rivincita nel girone di ritorno. Il Simmental è rimasto solo in testa alla classifica.
Per ben due volte, proprio qui, sono i suoi nemici dell'Olimpia Milano ad aggiudicarsi prima lo scudetto nello spareggio con la Ignis Varese nel 1962 e poi la Coppa dei Campioni nel 1968 contro lo Slavia Praga. Alla fine degli anni 60 comincia per fortuna a cambiare il ruolo della donna nella società e quindi anche nello sport. Non solo discipline leggiadre e femminili, le ragazze scoprono una grazia e un loro stile anche nel basket. La squadra che gioca al Palasport si chiama Libertas.
E finalmente arrivano gli anni del derby, quello vero, quello che poi riuscirà sul serio a dividere Bologna in due e fare la storia. Quello tra Vunere e Aquile.
Questo posto è un po' tanto importante per me. È un po' il luogo santuario della relazione tra me e mio padre. Mio padre mi diceva: mi raccomando, nella vita devi tifare per chi perde. E non gli ho mai concesso dei punti SIAE. E poi devo dire che, essendo fortitudino, me la cavo molto bene nel tifare per chi perde.
Vi è dato di volta il cervello? Io sono piccolo, non c'è bisogno di far forte. Non siete barroni del parco. So dare pugni e calcio, so fare canestro. Hai ancora dei dubbi o sei scemo? Non conta niente l'altezza se non hai fiato. Continua a menare e poi vedi chi resta in piedi domani, chi resta in piedi. Qualcuno gioca a basket stasera, ha fatto il capo col cemento nuovo. Sembrano essere tutti giganti e non è detto che io sia più piccolo. Qualcuno gioca a basket stasera, ha fatto il capo col cemento nuovo. Dal quale spuntano sei cuori giganti e non è detto tu sia più grande. Mi chiedo a che pensa quell'uomo col cane. È il 29 gennaio, la bocca va a fuoco. Custode, ci basta mezz'ora qua fuori. Si arriva ai 31, poi andiamo. Un tempo restavo a guardarti, padrone del parco e tutta l'Inix. Mi spiace ma resta.
La Sant'Agostino, nata a Porta Castiglione e poi fusa con la Mazzini, giocò due campionati di massima divisione, si salvò e poi vendette il suo posto in Serie A alla Fortitudo. Il primo si disputa il 15 dicembre del 1966 tra Fortitudo Cassera e Virtus Candi, 66-73.
La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni. La Fortitudo inizia a vincere più derby della Virtus e i suoi tifosi aumentano, soprattutto da quando ingaggia un americano, Gary Schull, detto il barone.
Queste che vi presentiamo sono alcune fasi della partita disputata accanitamente da Lorenzoda e dall'Eldorado. La gara si concluderà con la vittoria di quest'ultima grazie anche all'ottima prestazione del gigante americano Scholl, sceso in campo con il numero 13.
La vigilia di Natale del 69 trascina le sue aquile a vincere una sfida epica, segnando 30 punti, ed esce in trionfo sanguinante dal campo. Scholl resterà nella storia delle F e la leggenda vuole che una parte delle sue ceneri siano state sparse per suo volere proprio qui dentro.
Professore, professor Murix, sta succedendo qualcosa. I rilevatori stanno mandando impulsi sempre più forti.
Lo sapevo io! Gli anni 70 sono anche gli anni del grande tennis. Le vittorie di Adriano Panatta trasformano lo sport elitario dei gesti bianchi in una disciplina di massa. Sorgono circoli e campi di terra rossa, non più esclusivi, anche nelle periferie delle città. Il Palasport di Bologna non ha mai ospitato grandi tornei, però era un'occasione per i bolognesi di vedere dal vivo i colpi dei grandi campioni. Nel 1957 era già stato qui il leggendario australiano Rod Laver, ma nel 1971 i bolognesi possono ammirarlo battere in finale un altro grande della racchetta, Arthur Ashe. Al torneo partecipano anche i più importanti tennisti della storia italiana, Nicola Pietrangeli, vincitore di ben due tornei di Parigi a Roland Garros, e il suo giovane erede Adriano Panatta.
Dentro al Palasport, i bolognesi si entusiasmeranno per le prodezze dei talenti universali, come lo svedese Björn Borg, nel 1975.
Facciamo un passo indietro, ma come vi ho già detto, il Palasport non serviva solamente per lo sport, ma essendo una grande piazza coperta, serviva anche per i convegni politici. Nel 1969, per esempio, si tiene il congresso del Partito Comunista, nel quale desta grande attenzione un giovane leader nascente, Enrico Berlinguer. Il grande intellettuale Pierpaolo Pasolini scrisse di quel giorno del congresso: soltanto a Natale e a Pasqua c'è nei gesti della gente tanta letizia e ansia di qualcosa che si riconferma come nuovo. Qui c'è una specie di calma ragionante che, anziché renderla odiosa, questa letizia la comunica.
Sì, ma cos'era il comunismo?
Se te mi fai un'altra domanda così, ti caccio via da questo film e ti metto dentro un film di Tarkovsky, così lo vedi e lo impari che cos'è il comunismo.
Ma prof...
Ah, ma sono uno scienziato, non sono mica Wikipedia, eh?
Ho capito che poi Wikipedia l'hanno chiusa nel 2091 perché ognuno dei 12 miliardi di umani si era scritto la propria biografia storica. Pensi che mio nonno si era attribuito l'invenzione della prima navicella intergalattica, mentre in realtà riparava motorini alla Beverara.
Il comunismo è una di quelle grandi idee che hanno avuto gli uomini ma non sono mai stati in grado di realizzare, come la democrazia, l'anarchia, la religione, la televisione, il bimbi.
Ah, così certamente hanno capito tutto.
Nel 1973 la Bologna del basket deve fare da spettatrice ad uno scudetto altrui. Infatti, proprio qui dentro, Milano batte Varese nello spareggio.
La febbre del derby continua a salire.
Si gioca con il pubblico praticamente in campo. Una sfida tra Eldorado e Norda fa incassare più di una partita di calcio del Bologna. Il Palasport arriva a stipare fino a 9.173 paganti, il che è tuttora il record di spettatori. Il fuoriclasse di Boston, John Fultz,
le cui sfide western col barone Schull avevano segnato un'epoca, guida infine la Virtus a vincere la Coppa Italia del 74, spezzando un digiuno di 18 anni. Lo chiamano Cocis per lo scalpo e lo sguardo da pelle rossa. È un personaggio, un hippie, che porta sul parquet lo spirito allegro, vagabondo e trasgressivo della Beat Generation. Sesso, droga e basketball. La Bologna bianconera lo adora, ricambiata abbondantemente. La Virtus capisce che per tornare grande deve puntare all'America. In panchina arriva Dan Peterson e per sostituire Fultz sceglie una giovane promessa ancora più forte, Tom McMillan. Si ferma solo una stagione facendo il pendolare con Oxford, dove si laurea. Vola qui solo nei weekend per giocare. La testa ce l'ha in cielo, è alto 2,12 m, ma non tra le nuvole. Diventerà un campione dell'NBA e poi un deputato democratico del Congresso degli Stati Uniti.
Finalmente la Virtus riesce a spezzare lo strapotere lombardo e tornare, dopo 23 anni, campione d'Italia a sorpresa. È il 1976.
Ma chiaramente l'uomo chiave per i nostri successi quest'anno è stato Terry Driscoll, nessuno lo nega, lo sappiamo tutti.
Da quel momento lì il basket bolognese vola in orbita. Trovare un biglietto per la Virtus è difficilissimo. Chi lo riesce a trovare se la può veramente tirare molto. È uno status symbol. L'avvocato Porelli, il geniale e bulbero presidente, trasforma il palasport in un salotto. E anche se in realtà i tifosi bianconeri appartengono a tutte le fasce sociali, fa passare il messaggio che rappresentino l'elite cittadina, la borghesia. La Virtus è la squadra della Bologna che compra. Porelli vende quasi tutti i posti in abbonamento e quando avanzano dei biglietti per qualche partita, li fa bruciare. Capito che furbo?
Un giocatore costoso per uno sport dove cominciano a girare molti soldi.
Renato Villalta, 21 anni, forse il giovane di maggior talento cestistico dell'ultima generazione. Villalta è un jolly prezioso, ha grinta, classe, carattere, temperamento agonistico.
E così si crea sempre più la spaccatura tra il mondo virtussino, quello dei cosiddetti patrizi, e i plebei della Fortitudo. La distanza aumenta.
Nel 1977 la Virtus arriva seconda e la Fortitudo terza. Poi per due anni, di nuovo, Bologna ha tre squadre di basket in Serie A, perché rispunta anche il Gira, chiamato Fernet Tonic o Amaro Harris, a seconda dello sponsor che dà nome alla squadra.
Ma che cos'era quella nuvola sopra la testa dei giocatori? Effetti speciali come nei concerti?
No, nicotina, perché allora nel palazzetto si fumava, si creava questa nuvola azzurra e gli atleti ci correvano dentro a polmoni spalancati.
Ma non sapevano che fa male?
Beh, insomma, non così tanto, perché certe cose le impari nel tempo.
E quando l'hanno imparato?
Niente, hanno scritto sul pacchetto Occio, che fa male.
Vabbè.
Fa parte della storia dell'umanità scoprire solo dopo quel che fa male, specie quelle cose che sono tutti convinti facciano bene, come lo sport, le tisane, come successe poi coi telefonini e con wifi, prima che cominciassero a esplodere delle teste per strada. Nella primavera del 1977 il Palasport apre le porte all'assemblea del movimento studentesco. In maggio anche Franca Rame e il futuro premio Nobel Dario Fo soffiano sul vento della protesta e a settembre le anime più radicali, quelle di Autonomia Operaia e Lotta Continua, organizzano al Palasport un convegno contro la repressione. Giorni molto tesi, dopo la guerriglia urbana dei mesi precedenti, ma tutto fila liscio.
Vino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate, non ha dolori, volta la carta.
Anche la musica in quegli anni batte il ritmo della spinta giovanile. Nel gennaio del 1979, Fabrizio De André, magnifico poeta anarchico, registra con la PFM qui in due serate uno storico disco live.
all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura.
La 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 la.
Fame. E chiese al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane perché diceva o sete o fame.
Il 2 aprile del 79 i grandi protagonisti del raduno Bologna Rock sono gli Schiantos con Freak Anthony, quello che disse: se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.
Era tempo che desideravo prendere per il culo tutti voi.
1, 2, 3, chi vuole la matriciana? No, no. Chi vuole i tortellini alla bolognese? Bene, bene.
Hanno vinto gli spaghetti al sugo, mi sembra.
Sì.
Allora facciamo gli spaghetti al sugo.
Nel 1979 e nel 1980 la Virtus vince altri due scudetti in finale contro Milano e Cantù. È la Virtus di Terry Driscoll che da eroe in campo nel 76 diventa stratega da panchina. Nel 1984, sempre contro la solita nemica Milano, vincendo in trasferta la gara decisiva, la Virtus si aggiudica il suo 10° campionato e quindi il diritto a cucire per sempre sulla sua carrettiera una stella.
E va a segnare Bruno Monti e questo scudetto a Bologna 74-77 dal Palazzo dello Sport di San Siro.
Negli anni 80 torna anche a brillare la pallavolo. La Zinella di Nerio Zanetti vince la Coppa Italia nel 1984. L'anno dopo conquista lo scudetto e l'anno dopo ancora la Coppa delle Coppe. A Bologna è il boom del volley.
Sono anni luminosissimi dentro la bomboniera, come la chiamano i bolognesi. Lo sport tocca il suo apice, ma mica solo lo sport, anche la musica.
Yourself.
Palasport diventa una cattedrale della musica pop e new wave internazionale. Da qui passano nel giro di un decennio tutti più grandi. La musica batte il tempo, a ogni periodo storico, come vi ho già detto. Negli anni Ottanta, dopo le rivolte studentesche, il terrorismo, l'austerity, ritorna il bisogno di leggerezza, spensieratezza, che non significa diminuire la qualità, anzi. La musica di quegli anni lascerà un'impronta destinata a durare molti decenni. Naturalmente anche i più grandi nomi della musica italiana fecero tappa qui dentro. Da Finardi a Branduardi, da Venditti a Bennato e Pino Daniele.
Amami e sgonfiami.
Felicità, piccola che ti
si fa così per cominciare.
La vecchia che ha sul banco.
Non sono una signora.
Mi sono pazza.
Ridere, ridere, ridere ancora. Ora
hai davanti un altro viaggio.
Ma quelli che giocano in casa sono soprattutto Lucio Dalla e Francesco Guccini.
Ma non ti accorgi che stanno? Francesco,
Francesco! Io canto ancora due ore e mezza, non ce la fate mica. Non reggete, via. Siete plasmoniani, ma andiamo!
Il Palasport si trasforma anche in un teatro sempre negli anni Ottanta ed accoglie due geni assoluti del palcoscenico, Carmelo Bene ed Edoardo De Filippo, per una volta insieme. Così come il grande Vittorio Gassman fa venire giù le gradinate col suo recital.
Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.
Una platea enorme proprio da Palazzo dello Sport ha scatenato ieri sera l'istrionismo di Vittorio Gassman. Erano in 5.000 ad applaudirlo. Una serata dominata in lungo e in largo dal matatore Gassman, che si è anche esibito in un poco felice tentativo di canestro, rivangando il suo passato sportivo.
Il grande Luciano Pavarotti si esibì qui nel 1964 e ritornò dopo 20 anni, quando ormai era una star mondiale della musica lirica.
Che gelida manina, se la lasci riscaldar.
Torniamo al basket, che ormai è sempre più padrone del Palasport. Alla fine degli anni Ottanta la Virtus è un po' in declino e la Fortitudo riesce di nuovo a sorpassarla nel 1988, arrivando dalla Serie A2 ed eliminandola nei play-off agli ottavi di finale. Addirittura nell'89 la Fortitudo vince un derby con uno scarto record, meno 32, il grande freddo.
Ti aspettavi una vittoria così larga contro Aknor?
Forse così larga no, però noi eravamo in una gran giornata e loro sappiamo tutti i problemi che stanno attraversando.
E avete preso un brodo?
So se che brodino che abbiamo preso, comincia a piacermi.
La Virtus poi si riprende bene, con in panchina il giovane Ettore Messina e in campo il grande campione Michael Ray Richardson, detto Sugar. Artista folle e scapestrato che fa innamorare Bologna e guida la squadra a vincere nell'89 e nel 90 due Coppa Italia e la Coppa delle Coppe.
Allora, professore, come butta?
Bene, professore, ci sono impennate di adrenalina considerevoli. E poi gli anni 80 sono duri a morire, funzionano sempre. Secondo me ce n'è un paio di questi che addirittura sta diventando socialista.
Ben, facciamogli ben vedere subito che dolore.
Ah, se reggono anche questo, allora siamo a posto.
Qui dentro si svolse l'ultimo congresso del Partito Comunista Italiano, dove il segretario Achille Occhetto, in lacrime,
sono d'accordo,
disse che dovevano cambiare anche loro, che era finita un'epoca.
Una serata niente male per Romano Prodi, il suo Ulivo e i suoi candidati dei collegi bolognesi. Il popolo dell'Ulivo si dà appuntamento al Palasport di Piazzale Azzarita, stracolmo, come e più di una partita della Butler o della Team System.
Nel 1996 nacque una coalizione politica di centro-sinistra chiamata Ulivo, guidata da un professore economista bolognese, Romano Prodi, che sarebbe diventato poi capo del governo.
Cominciamo solo.
Cosa c'è?
Non so, forse c'è un problema con i microchip, non capisco.
Perché, cosa è successo?
Ah, niente, appena apparso Prodi si è spento tutto, come se fossero entrati in catalessi di colpo. Strano.
Menga tanto, adesso ci penso io. Basket! Dagli anni 90 e per un decennio a Bologna arrivano giocatori da un altro pianeta del basket, veri marziani. Tenetevi forte che qui entriamo nella mitologia. Mick Pugnette! In quel periodo il derby tocca il punto più alto, lo Zenit.
La Virtus, con i denari di Alfredo Cazzola, abile un po' dispotico imprenditore, e la Fortitudo, con quelli dell'industriale Giorgio Seragno, gli detto l'Emiro, anche per la bronzatura perenne come le nevi del Kilimangiaro. Immaginate le scintille fra quei due. In città non si parla d'altro, la tensione è al massimo voltaggio, i derby diventano questione di vita o di morte. Vabbè, oh, si fa per dire, eh? Sulle gradinate le tifoserie se ne inventano di tutti i colori per animare lo show e prendere in giro i rivali. Ma dalla goliardia al cortocircuito è un attimo. In campo e fuori il voltaggio è insostenibile, spesso volano botte.
Consegna Gay, segna! No! Non c'è il canestro! Sfondamento di Dan Gay!
Bruno Monti farà la rimessa. Volano gli oggetti e altre cose in campo. E non vogliamo mai vedere questo.
Myers per Rivers, tiro ben costruito, ma lo sbaglia Rivers, a ribalto Fucca, e questa l'abbiamo appena vista. Fucca tira la palla a Savic, adesso la rissa, arriva la rissa con Carlton Myers, che cerca di fermare Danilovic, che vuole partecipare. Danilovic fermato da Morandotti, ma non è facile. Insulti scambiati con Stefano Vidili, succede di tutto.
In 13 anni Virtus e Fortitudo si trovano di fronte ben 50 volte, non solo qui, ma anche nell'altro palasport, più grande, costruito a Casalecchio.
Un altro palasport?
Sì, lo costruirono a Casalecchio di Reno nel 1993, poi dal 95 tutte e due le squadre giocarono là, perché questo era in ristrutturazione. Poi dal 99 al 2017 la Virtus è sempre stata là e la Fortitudo è sempre stata qua.
E quell'altro palasport là non lo visitiamo?
In un altro documentario, adesso accontentiamoci che ci hanno dato i soldini per fare questo.
Allora, come diceva il professor Murix, la grande epopea di Basket City comincia nel 93, quando la Virtus conquista il primo di tre scudetti consecutivi, vinti in finale due volte con Treviso e una con Pesaro.
Gli ultimi secondi, 3, 2, 1, ed è scudetto, è invasione di campo, esplosione di gioia per lo scudetto Knorr.
Un titolo sofferto per l'orgoglio e la generosità della Scavolini, avversaria mai doma, e proprio per questo ancora più degno di essere celebrato.
Il primo scudetto è firmato in panchina da Ettore Messina e i successivi due da Alberto Bucci.
Sono a posto così io, Federico. Che mi dica, ho fatto anche il bagno. Ma soffetto al patate, feo.
Questo triennio d'oro coincide con il primo triennio bianconero di Sasha Danilovic, un leader, un fenomeno, forse il più forte giocatore che abbia mai indossato la canotta della Virtus.
Eccoci, prova da tre. Sasha Danilovic!
Danilovic, che Lucio Dalla definì una rondine in jeans, alla fine di quel clamoroso ciclo spicca il volo verso l'imperio dell'NBA. Ma non è l'unico addio che fa versare qualche lacrima ai tifosi bianconeri. Nel 96, dopo 14 anni e 4 scudetti con la V sul petto, si ritira il grande Roberto Brunamonti, capitano di mille battaglie, combattute con lealtà, classe, coraggio e l'intelligenza di un regista da Oscar.
Come on! La Fortitudo, che nel frattempo aveva rischiato addirittura di finire in terza serie, viene risollevata da Seragnoli e si riarma rapidamente, tanto da arrivare alla sua prima finale scudetto nel 1996. Ne disputerà ben 10 su 11, fino al 2006.
Vincendole tutte?
Sì, buonanotte, era pur sempre la Fortitudo e ne ha vinte due.
Ma in quegli anni che ci facevano con il palasport? Perché non l'hanno demolito se non serviva più, anziché rifarlo?
Si fa presto a dire non serviva più. Mia nonna non butta mai via niente perché un giorno potrebbe servire, dice sempre. E si sa, le nonne la sanno sempre più lunga di tutti. Pensate che la mia usa ancora Hyperspace di un secolo fa per le passeggiate virtuali nel bosco.
Vedete, a volte l'umanità ha così fretta di scappare in avanti che poi deve tornare un po' indietro a riprendersi quel che ha dimenticato. anche le piccole cose.
Nel periodo in cui la Virtus e la Fortitudo giocavano a Casalecchio, qui dentro si facevano dei gran concerti. La Rai lo affittò, ci fece uno studio televisivo e realizzò programmi musicali con artisti internazionali. Got a little hometown jam, so they put a rifle in my hands. Send me off to a foreign land, go and kill the yellow man. I was born in the USA, born in the USA.
Nel basket furono gli anni dell'overdose, della sbornia collettiva, dell'apoteosi. Bologna, con le sue due squadre, era al top dell'Europa.
La Virtus di Messina e Danilovic vinse per ben due volte l'Eurolega, la coppa che incoronava la squadra più forte d'Europa.
Savic! 3-2-1 e finisce sul canestro di Ugo Sconocchini. La Kinder Bologna è campione d'Europa 1998.
Nel 1998 e nel 2001, conquistando in quell'anno il cosiddetto Grande Slam, il punto più alto della sua storia. Scudetto, Coppa Italia ed Eurolega.
La Kinder è campione d'Europa! La Kinder è campione d'Europa ed è gioia totale!
La Fortitudo vinse i suoi scudetti nel 2000 e nel 2005, in entrambi i casi vincendo la partita decisiva in trasferta a Treviso e a Milano. Un risultato impensabile per la squadra della parrocchia nata poco più di 30 anni prima senza troppe ambizioni, se non quella di essere diversa.
Pensate che fino a quel momento il grido di battaglia dei tifosi bianco-blu era «Non abbiamo mai vinto un cazzo!», orgogliosi del proprio karma. Per loro l'importante era essere e non avere. Il campione simbolo di quella Fortitudo era Carlton Myers, italianissimo leader anche della nazionale azzurra, che giocava basket come il suo nome, americano.
La palla è per Basile che si alza da molto lontano, non esiste la palla da lontano per Gianluca Basile.
I fortitudini si divertirono un mondo a vincere anche il secondo scudetto del 2005, con un finale rimasto nella storia del basket e anche della cardiologia.
Basile deve prendere il tiro, ci prova Douglas allo scadere ed è una tripla!
È scudetto! Ma gli arbitri decidono di... rimandare tutto all'instant replay. Incredibile batticuore. Douglas forse ha deciso lo scudetto. Douglas, canestro al limite della sirena. Attimi da inferto. Si decide lo scudetto. La moviola decisiva, gli arbitri non si decidono, attesa infinita, il cuore scoppia, suspense, vince la Fortitudo, è lo scudetto.
La finale persa dalla Fortitudo con Siena nel 2006 in casa fu l'ultima pagina della favola. Un sogno dal quale ci sono voluti poi anni e anni per riprendersi e pagare anche il conto. Tutti e due club, negli anni 2000, fecero crack.
A lungo i bolognesi guardarono a quell'epoca con un po' di rimpianto e nostalgia. Un termine di paragone insopportabile, almeno finché non diventò una leggenda distante per le successive generazioni di tifosi che smisero di fare confronti coi fasti del passato e si godettero il proprio presente, come è giusto che sia. Danilovic, Myers, Djordjevic, Ginobili, Sconocchini, Belinelli o Jaric divennero, come i nomi delle vie o gli highlight su YouTube, eroi imperituri. Alcuni di loro fecero fortuna anche nel basket americano, nell'NBA, spiccando il volo da questo caldo nido di stelle.
Senti, del tuo futuro cosa ci dici?
Niente, io sto qua, non mi vado.
Grazie. Ma negli anni in cui il basket è andato in disgrazia, che ci facevano qua dentro?
Allora, nel primo e nel secondo decennio degli anni 2000 era più facile riempire il palazzetto con un concerto musicale o con spettacoli di comici o politici, che ad un certo punto si faceva anche molta fatica a distinguerli.
Grazie. Vi do la buona novella qui dalla Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito. Andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dai pubblici uffici, fine del regno birbonico.
E mi chiamano per consigli, mi chiamano a me, io non ho questo carisma di poter consigliare un magistrato se può far l'assessore meglio, peggio, o addirittura Caselli che è preoccupato della giustizia e mi dice cosa ne penso io. Io sono un comico! E vorrei essere... E anche voi se siete qui, ieri sera io mentre parlavo la gente prendeva appunti, c'era della gente che diceva aspetti, parli più in questa battuta, la può ripetere. Era gente di Reggio Emilia.
Smettetela di sparare, disse Perino, ma che sparate sempre? Ma non lo vedete che io e l'uccellino abbiamo già catturato il lupo? Aiutateci piuttosto a portarlo allo zoo.
I due club ebbero varie sventure economiche e caddero in disgrazia. Ma quando dopo 8 anni, nel 2017, Bologna tornò ad avere il suo derby, sebbene per la prima volta in seconda serie, pareva di nuovo si giocassero uno scudetto, perché la magia del derby resiste ad ogni tempesta.
Il derby. Poi mi viene da dire anche una bestemmia, sperando che il Dio dei canestri mi perdoni. Perché poi dice sto derby, i campioni, gli allenatori, il pubblico, ma quanto lercio resta alla fine del derby? Tutti arrabbiati, tutti tristi, tutti nervosi, qualcuno festeggia, bah, forse per me lascerei lì. Alla fine, come diceva il mio amico, l'impresa eccezionale è essere normale. E poi ti dico anche un'altra bestemmia, sempre che me la perdoni, perché poi dice... Sono diversi i maragli, i fighetti, i plebei, i patrizi, non lo so. Alla fine poi li vedi, sono tutti uguali, tutti coi loro vestiti, tutti coi loro orologini, tutti coi loro insulti. Alla fine è proprio un pareggio, va.
Un guastafeste che, anche se non lo facevamo vedere mentre toccavamo il top del convertitore di energia, era lo stesso. Cosa ne dici?
Ho capito. Il custode è sempre stata una figura importante del palasport. Il guardiano del tempio, il sacerdote. Ne custodiva appunto tutti i segreti più che i canestri. A proposito di segreti, la leggenda vuole che per un periodo di tempo i servizi segreti avessero qui un ufficio.
I custodi l'hanno sempre curato come se fosse il salotto buono di casa loro. E il palasport era poi davvero casa loro. Un tempo ci vivevano anche dentro. Alberto Zanardi, Amato Andalò, Daliso Gulmini, Marco Villani, Arturo Bavutti. Ci vuole sempre uno che, finita la festa, spenga la luce.
Sì, ma cos'è sta storia che ha detto quel tizio che alla fine poi i tifosi gli sembravano tutti uguali?
È una teoria che ai tifosi non sarebbe piaciuta molto, eh? Però c'è un fondo di verità. Alla fine il derby è un grande gioco di ruolo.
Vedete, sto palasport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente, più che accogliente, dove buttare dentro di tutto, come nella zuppa di pesce, e mescolare gli ingredienti più opposti e apparentemente incompatibili. Ricchi e poveri, dotti e contadini, puro sangue immigrati, fascisti e comunisti, russi e americani, papalini e mangiapreti, studenti e professori, maragli e fighetti. E alla fine tutti questi contrari, inconciliabili, litigiosi, tumultuosi, finivano per incontrarsi, amalgamarsi, abbracciarsi. Invece di esplodere come nitroglicerina, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
Professor Muric,
professore! Incredibile, pazzesco!
Ma perché sei così agitato? Cos'hai visto, il fantasma di Iggy Pop?
Ce l'abbiamo fatta! L'esperimento è riuscito!
Ma non abbiamo ancora finito, gli dobbiamo far vedere i filmati del campionato mondiale di Mosca Cieca, la mostra delle moto volanti del 2074.
Non c'è bisogno, il convertitore di emozioni si è attivato, la passione produce energia, tantissima energia, guardi qui che roba. E questo solo con 8 cavie, si immagini con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni. Prof, lei è un grandissimo, è un eroe.
Modestamente.
Abbiamo salvato l'umanità!
Te al massimo hai salvato la Bolognina, che non sarebbe neanche poco. E poi ricordi che tutta sta robina qui l'ho messa su io.
Un momento! Cosa che avete fatto voi? Salvato il mondo!
Cos'è sta storia? Esperimento, cavie, convertitore emozionale?
Adesso ci dovete spiegare tutto, eh? Cosa sono quei grafici?
Attenzione, attenzione, si registra una violazione.
Ci hanno beccati! Sì, ma capiranno, abbiamo salvato il mondo! Glielo spieghi poi te, noi dobbiamo salvare la pelle!
Sì, ma aspetta un attimo, e dal 2017 in poi cosa è successo? Prima che distruggessero tutto, che abolissero lo sport, la musica...
Vacca boia, si è peso lui qua, non sta mica capito! Dobbiamo muovere le chiappe, dai, vai, 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 vai,
attenzione,
vai, vai!
Attenzione, rilevatori di emotività programmati per l'immediata reazione inappellabile.
Io fui Tetudo.
E io Virtus.
Attenzione, attenzione, si registra una violazione in corso di 27 disposizioni...
Ma cosa fate?! Dobbiamo andare via, ma cosa fate?
Avete sentito, via!
Dai, lasciamo qui. Oh, andate a fare delle pugnette voi, la Virtus, la Fortitudo e il Derby.
Attenzione, attenzione. Si registra una violazione in corso di 33 disposizioni governative.
Vincere per avere un piede nella griglia playoff. Paladozza, una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Bologna 1 da Paolo Di Domizio
e da Gabriele Platania, mi associo a buon Paolo, una buona serata.
Professore, incredibile, pazzesco, ma pensa a te, anche lei ha attivato l'applicazione spazio-temporale per venirsi a vedere il derby scudetto del 2022.
Dovevo immaginarmelo, dovevo.
Ah, grandissimo, Paolo. L'avevo capito subito che lei è uno dei nostri, uno di quelli veri.
Veri. Lei è uno di quei fortitudini che viene a vedere la finale persa invece di quella vinta l'anno dopo, intende?
Nati per soffrire.
La cosa bella di lei è che ha sempre capito tutto al volo. Comunque, non è contento di stare seduto vicino a me. Così soffro un pochino di più.
Qualcuno gioca a basket stasera.
Vi abbiamo trasmesso Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A, media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB, realizzazione versione radiofonica Simone Barbuti. Il film in DVD è disponibile in edicola con La Repubblica.